طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس طلعت انوار الشمس عالبحر وغزة والقدس.
Bene, torniamo di nuovo in onda, questa volta per ciao, grazie, benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Salutiamo Anita, un'antropologa che ha fatto per più di 10 anni ricerca in Cisgiordania, che è stata recentemente anche a luglio in Cisgiordania. A te, insomma, vorremmo che ci raccontassi un po'. Oggi è la seconda volta che abbiamo qui in radio per farci raccontare un po' che cosa avviene fuori dai nostri paesi delle antropologhe. A te in particolare, ovviamente parleremo di Cisgiordania con tutto quello che sta succedendo anche in quest'ultime ore. Ricordiamo appunto l'assedio di Jenin, l'assedio di Tulkaren ancora in atto, la devastazione in tutta la Cisgiordania, ma non possiamo dimenticare quello che è avvenuto ieri a Gaza, a Mawasi, e oggi nella mattinata di oggi a Kuza, sempre uno dei luoghi tra virgolette sicuri, con migliaia, quasi oserei dire milioni di sfollati, ancora una volta massacrati dalle bombe dell'esercito israeliano. In particolare in questa casa a Kuza sono state massacrate completamente una famiglia, quindi ancora una volta denunciamo il tentativo ormai sistematico non solo di fare pulizia etnica, ma di eliminare fisicamente tutto il popolo o la popolazione palestinese. Bene, dopo questa tragica premessa, a te insomma la parola per raccontarci un po' queste impressioni, questi studi, ma anche per far presente a chi ci ascolta come non tutto è partito dal 7 ottobre.
Esattamente, ciao Carla, buonasera a tutti e intanto vi ringrazio per il vostro interesse. Ecco, sì, inizio dicendo che appunto mentre gli occhi della comunità internazionale sono puntati sul genocidio in corso nella striscia di Gaza, in Cisgiordania l'espansione delle colonie persevera in modo accelerato. Infatti si moltiplicano gli avamposti dei coloni israeliani e tra fine giugno e inizio luglio lo Stato di Israele ha legalizzato 5 nuove colonie. E infatti, nonostante con gli accordi di Oslo che hanno creato l'autorità palestinese, Israele abbia dichiarato l'intenzione di attuare una separazione territoriale tra lo Stato israeliano e i territori palestinesi, questa separazione territoriale in realtà è solo un'illusione. Infatti l'espansione delle colonie rende impossibile la definizione di un confine territoriale continuo tra i territori palestinesi e Israele, e quindi rende impossibile la creazione di uno Stato-nazione palestinese sovrano e la soluzione dei due Stati. Ecco, appunto, tutto è iniziato appunto prima del 7 ottobre, in particolare con gli accordi di Oslo, che al posto di portare alla graduale decolonizzazione dei territori palestinesi, hanno permesso a Israele di accrescere il suo controllo del territorio, delle risorse e della popolazione locale. Con gli accordi di Oslo, Israele ha introdotto una nuova strategia di controllo e di gestione del rischio, una politica di apartheid, di segregazione spaziale, finalizzata a garantire la sicurezza e la mobilità degli israeliani nell'intero territorio storico della Palestina, segregando i palestinesi in alcuni spazi di questo territorio, controllando e limitando i loro movimenti e riducendo le loro interazioni dirette con gli israeliani all'interno di un territorio che è ancora interamente occupato da Israele, dal Mediterraneo al fiume Giordano. E questo lo fa attraverso la moltiplicazione, la ridefinizione continua di confini amministrativi, di recinzioni, torri di controllo, di checkpoint militari che frammentano il territorio e che sono attraversabili dagli israeliani e non attraversabili dalla maggior parte dei palestinesi, che in questo modo hanno un accesso differenziato al territorio e alle sue risorse. La maggior parte dei palestinesi che vivono in Cisgiordania sono confinati dunque in enclave palestinesi che sono separate tra loro dalle colonie, una molteplicità di prigioni a cielo aperto sconnesse tra loro, e nel muoversi corrono il rischio di subire violenze, di essere arrestati e di subire la detenzione amministrativa o addirittura di essere uccisi. E in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, le autorità militari israeliane hanno intensificato queste misure di apartheid, amplificando la segregazione spaziale dei palestinesi. Infatti hanno moltiplicato i posti di blocco militari, hanno chiuso le strade principali, posizionato cecchini sui tetti, minimizzando ulteriormente i movimenti dei palestinesi ed impedendo loro di raggiungere i posti di lavoro, la scuola, i propri familiari. Nel frattempo i coloni israeliani hanno intensificato le loro aggressioni ai palestinesi dei villaggi vicino alle colonie. Inoltre, per prevenire la potenziale mobilitazione nel conflitto in corso dei giovani palestinesi in Cisgiordania, l'esercito ha anche perpetrato arresti di massa, soprattutto nei campi rifugiati, portando in carcere la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, che sono tuttora sottoposti alla detenzione amministrativa. Ecco, cos'è la detenzione amministrativa? È una forma di detenzione arbitraria che viola i diritti umani e che Israele applica sistematicamente ai palestinesi dai 12 anni in su come misura preventiva, cioè senza che ci sia un'accusa formale, quindi senza un processo, senza la possibilità di difendersi con un avvocato, e questo accadeva già prima del 7 ottobre. Questi arresti vanno ad aggravare le condizioni di sovraffollamento delle prigioni israeliane, nelle quali i detenuti stanno subendo umiliazioni, torture, trattamenti disumani e misure punitive, come il taglio di acqua ed elettricità, il divieto di ricevere visite da familiari e avvocati e la negazione di cibo sufficiente e cure mediche. Ecco, inoltre, come già accadeva prima del 7 ottobre, i soldati fanno anche sistematiche e violente incursioni nei campi rifugiati palestinesi, come hai detto prima Carla. Lo fanno per prelevare i ragazzi, per devastare le case delle famiglie dei martiri e dei detenuti, oppure anche solo per intimorire e provocare gli abitanti locali. Durante queste incursioni lanciano bombe al suolo e gas lacrimogeni, sparano case, macchine e persone, anche quando nessuno pone resistenza. E dal 7 ottobre consideriamo che in Cisgiordania hanno circa 652 accidenti, in realtà questi numeri sempre da aggiornare. Nei campi rifugiati situati vicino alle città di Nablus, di Jenin e di Kuykare, nel nord della Cisgiordania, in risposta alla resistenza armata dei gruppi di combattenti locali, già da mesi i soldati mettono in atto punizioni collettive. Con i loro bulldozer demoliscono case, strade, costrutture idriche, fognarie, linee elettriche. L'obiettivo è di rendere i campi inabitabili, per poi portare alla dislocazione della popolazione, in modo simile a quanto accade a Gaza. Infatti il ministro degli esteri israeliani ha già parlato della possibile necessità di evacuare il nord della Cisgiordania quando l'esercito ha iniziato la grossa operazione militare appunto nella città di Jenin e di Kuykare e di Jubat la notte tra il 27 e il 28 agosto, dove l'esercito ha dispiegato un'ingente quantità di forze come non accadeva ai tempi della seconda intifada. I soldati hanno assediato per giorni queste città con carri armati, elicotteri e droni, li hanno isolati chiudendo le strade con checkpoint barricate, hanno devastato i campi rifugiati vicini con i bulldozer, mentre i cecchini colpirono la popolazione dai tetti. Hanno assediato gli ospedali, hanno imposto il coprifuoco a 80.000 persone e hanno ucciso decine di persone. Ecco, tra l'altro, in risposta a due attacchi fatti da alcuni palestinesi e soldati israeliani, dal 1 settembre anche la città di Hebron è stata chiusa e isolata. I soldati hanno fatto incursioni e arresti, insomma la repressione continua.
Ecco, sì, diciamo anche di un giorno fa, ad esempio, l'uccisione, l'ennesima uccisione di un'attivista americana, questa volta turca americana, ferita a morte mentre insomma, con l'ISM, l'International Solidarity Movement, partecipava vicino a Nablus in Cisgiordania ad una protesta proprio contro le violenze dei coloni, come dicevi te, e dell'esercito che le sostiene. E anche in questo caso,
e come abbiamo visto, Israele era stato impunito comunque. E ecco, appunto, oltre a mettere in atto questa violenta repressione dei palestinesi e chi li sostiene, dal 7 ottobre lo Stato di Israele sta adottando anche delle misure securitarie ed economiche che stanno portando alla diffusione di fame e povertà in Cisgiordania. Ecco, prima di tutto il governo di Netanyahu ha revocato tutti i permessi per i esercizi in Israele e nelle colonie con il pretesto di dover garantire la sicurezza dei cittadini israeliani. Di conseguenza migliaia di palestinesi non possono recarsi a lavorare in Israele e nelle colonie israeliane. Ecco, per comprendere le implicazioni e il reale obiettivo di questa misura securitaria, spiego brevemente il contesto economico coloniale in cui viene attuata. Le condizioni amministrative stabilite con gli accordi di Oslo del 93 e i successivi accordi economici di Parigi del 94 hanno permesso a Israele di creare un'interdipendenza tra l'economia israeliana e quella palestinese che garantisce l'egemonia economica e politica di Israele. Da un lato, la prosperità dell'economia israeliana e l'espansione delle colonie dipendono dallo sfruttamento della forza lavoro palestinese a basso costo, soprattutto nel settore edile, agricolo e industriale. Dall'altro lato, Israele ha aumentato la dipendenza dei palestinesi dal mercato e dallo Stato israeliani per avere accesso all'acqua, al cibo e ad altri beni e servizi di prima necessità che devono comprare da Israele. In questo modo Israele ha trasformato la società palestinese in una società dei consumi e in uno dei più grandi mercati per l'economia israeliana. Infatti, invece di incentivare lo sviluppo di una stabile economia nazionale palestinese, gli accordi economici di Parigi del 94 hanno stabilito l'integrazione dell'economia palestinese e di quella israeliana attraverso un'unione doganale. E questo cosa vuol dire? Che prima di tutto che le attività produttive palestinesi si trovano a competere con quelle israeliane high-tech agevolate dallo Stato di Israele nel contesto di condizioni economiche ed amministrative discriminanti che impediscono lo sviluppo di un settore agricolo e industriale palestinese che possano competere con quelli israeliani. Infatti con gli accordi di Oslo Israele ha mantenuto il controllo di gran parte delle risorse come l'acqua e la terra, che proprio per l'espansione delle colonie, creando condizioni di scarsità di terra e di acqua per i palestinesi. Poi Israele impone anche restrizioni sulla produzione e sul trasporto dei prodotti, sul cibo, sulla quantità di prodotti agricoli e industriali che si possono produrre, vieta la costruzione e la manutenzione di infrastrutture e di strutture industriali agricole, impedisce la coltivazione di molte terre e nega l'accesso a molti cristiani. Inoltre, in virtù dell'unione doganale, Israele detiene il controllo di tutti i confini, anche quelli della Cisgiordania e di Gaza, e dunque impone limitazioni sull'esportazione dei prodotti, oltre che elevate tasse di importazione che rendono complicato il boicottaggio dei prodotti israeliani, che infatti dominano il mercato. Ecco, nel contesto di questa iniqua competizione economica con il mercato israeliano e di un crescente tasso di disoccupazione sui territori palestinesi, per molti palestinesi l'unico modo per soddisfare i bisogni primari dei propri familiari è di lavorare come manodopera a basso costo in Israele nelle colonie israeliane, legalmente o illegalmente. Considerate che prima del 7 ottobre erano circa 170.000 i palestinesi che lavoravano in Israele nelle colonie. Ecco, Israele cosa fa? Crea e poi usa queste relazioni di dipendenza economica, idrica e alimentare per esercitare il suo potere coercitivo e repressivo nei confronti della popolazione e dell'autorità palestinese. Come? Ad esempio attraverso la politica dei permessi per entrare in Israele nelle colonie. Attraverso questa politica dei permessi Israele ha istituito una sorta di apartheid economico nel quale l'accesso dei palestinesi alle risorse e servizi al mercato del lavoro israeliano è strettamente controllato e regolato. Viene concesso in modo limitato per ridurre i rischi di ribellione, ma anche negato da Israele come strumento di ritorsione e di coercizione individuale o collettiva. Questo vuol dire che attualmente attraverso una misura securitaria che vieta l'accesso dei palestinesi al territorio israeliano, il governo di Netanyahu sta negando a migliaia di palestinesi l'accesso alla loro principale e unica fonte di reddito come forma di punizione collettiva.
Dopo c'è da dire, scusa se ti interrompo, dopo c'è da dire, magari da questo lo aggiungo io, dopo aver distrutto un'economia,
esattamente, appunto, come ho spiegato, ha imposto delle condizioni amministrative ed economiche che impediscono uno sviluppo economico palestinese che appunto possa competere con quello israeliano e possa insomma un'economia nazionale anche indipendente, no? e crea dunque questa situazione di dipendenza, no, da Israele per l'accesso delle risorse, che poi usa anche come forma di controllo e di repressione. Un altro esempio è quello delle risorse idriche. Il controllo della maggior parte delle risorse, delle infrastrutture idriche, conferisce a Israele la possibilità di vietare la costruzione di reti idriche fognarie in alcune aree palestinesi, oppure di diminuire o interrompere il rifornimento d'acqua potabile come strumento di coercizione, oppure come pratica punitiva in caso di ribellione, come ha fatto spesso in molti campi rifugiati e come sta facendo a Gaza già dal 2008, in modo amplificato dal 7 ottobre 2023.
Certo.
Ecco, Netanyahu ha preso la decisione di congelare i permessi di lavoro ai palestinesi nonostante il disaccordo del primo ministro del gabinetto della sicurezza, che temono il rischio di una ribellione dei palestinesi in Giordania. Tuttavia la mancanza della forza lavoro palestinese sta danneggiando anche le attività produttive israeliane, soprattutto il settore edile agricolo che rischia nel collasso. Ecco, nonostante le proteste degli imprenditori israeliani, il governo di Netanyahu ha consentito il ritorno solo a una minima parte della forza lavoro palestinese e solo nelle colonie e non in Israele, mostrando quindi ancora una volta la sua priorità di espandere le colonie. Ecco, nel frattempo nel Parlamento israeliano si discute sulla sostituzione dei lavoratori palestinesi con manodopera migrante, che in realtà è una tendenza già iniziata negli anni 90 e che adesso appunto viene proposta con la scusa di dover salvare i settori edili. Inoltre il governo ha già stretto accordi bilaterali per l'arrivo di lavoratori migranti da paesi di sviluppo, come quello thailandese, come lo Sri Lanka. Ecco, quindi possiamo dire che le preoccupazioni sulla sicurezza mascherano l'intenzione del governo israeliano di portare al collasso l'economia palestinese e di creare crescenti condizioni di povertà, di fame e di vulnerabilità che incrementano il rischio di gravi crisi sociali e politiche in Cisgiordania. L'obiettivo è di destabilizzare e indebolire l'autorità palestinese, minacciandone l'esistenza e la legittimità di fronte alla comunità internazionale per ostacolare il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente. Infatti l'esistenza dell'autorità palestinese, la creazione delle sue istituzioni, infrastrutture e servizi che dipendono da un lato dal consenso di Israele e dall'altro dai finanziamenti delle agenzie di sviluppo e delle potenze occidentali come Stati Uniti e Unione Europea. Ricordo che l'Unione Europea è il principale partner internazionale dell'autorità palestinese. Ecco, e questo consenso di Israele e i finanziamenti occidentali sono concessi solo a patto che l'autorità palestinese operi per controllare le pratiche di resistenza locale, in collusione con Israele. Ed ecco, per risposta agli attacchi di Hamas, con il pretesto della lotta al terrorismo, Israele sta esercitando pressioni e vere e proprie misure punitive nei confronti dell'autorità palestinese che ne minacciano il collasso. Infatti, in base agli accordi di Parigi del 94, il governo israeliano è responsabile della riscossione delle tasse di beni importati in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, che dovrebbe trasferire poi al tesoro dell'autorità palestinese in cambio di una commissione del 3%. Cioè, i palestinesi pagano una tassa di importazione che viene risposta da Israele e poi trasferita allo Stato palestinese, almeno così dovrebbe, perché infatti il 7 ottobre il ministro delle finanze israeliane ha interrotto il trasferimento di questi stati fiscali con il pretesto che parte di questi fondi vadano a sostenere i combattenti di Hamas nella Striscia di Gaza.
E diciamo che non è la prima volta che poi questa cosa avviene, perché puntualmente ogni volta che c'è una protesta, una mobilitazione, c'è questo blocco, no?
Esattamente, ogni passo politico che fa l'autorità palestinese, come ad esempio nel 2015 Israele ha adottato questa misura punitiva quando l'autorità palestinese ha aderito alla Corte Penale Internazionale, e già a partire dal 2019 comunque Israele ha detratto sistematicamente parte di queste entrate fiscali palestinesi con lo stesso pretesto che parte di questi fondi andassero a sostenere il terrorismo di Hamas, no? E infatti, nonostante le negoziazioni, Israele anche questa volta ha riconfermato questa scelta in seguito alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia contro Israele e in seguito al riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Norvegia, dell'Irlanda e della Spagna il 22 maggio 2024. Dunque si tratta proprio di una misura punitiva nei confronti dell'autorità palestinese. Ecco, attualmente la progressione di queste entrate fiscali ha portato a un deficit finanziario senza precedenti nelle casse dell'autorità palestinese, innescando una grave crisi economica e minacciando la bancarotta e dunque il collasso dell'autorità palestinese. Considerate che già dal mese di novembre 2021, il governo palestinese non è in grado di pagare l'intero stipendio ai suoi dipendenti pubblici, che sono circa 147.000. E i dipendenti pubblici dopo il 7 ottobre stanno ricevendo solo il 50% dei loro salari. E inoltre l'autorità palestinese ha ridotto l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici e così come ha ridotto l'elargizione e la qualità dei servizi sanitari e dei servizi. La drastica riduzione del potere d'acquisto delle famiglie contribuisce inoltre al fallimento delle imprese private e comunque al raggiungimento del livello di disoccupazione senza precedenti. Comunque, a causa di queste, delle misure securitarie ed economiche che Israele sta adottando, la maggior parte delle famiglie palestinesi non ha una fonte di reddito e attualmente vive in condizioni di estrema precarietà economica e di insicurezza alimentare, e la situazione è sempre più grave. Ecco, in tutto questo anche le potenze occidentali esercitano un forte potere di coercizione nei confronti dell'autorità palestinese in collusione con Israele. Infatti dopo il 7 ottobre Stati Uniti e Unione Europea hanno sospeso l'elargizione dei loro finanziamenti all'autorità palestinese e nel tentativo invano di forzarla a schierarsi pubblicamente contro la lotta guidata da Hamas nella striscia di Gaza. I paesi occidentali e le agenzie di sviluppo internazionali hanno un ruolo decisivo nel mantenimento del dominio coloniale sionista del popolo palestinese. Infatti, finanziando la costruzione di uno Stato palestinese indipendente, che in realtà è solo illusoria, stanno pagando i costi economici dell'occupazione coloniale israeliana. Infatti, la Convenzione di Ginevra obbliga i paesi occupanti a prendersi cura delle popolazioni occupate, a partire dagli accordi di Oslo. L'illusione della graduale costruzione di uno Stato palestinese indipendente permette a Israele di eludere questo obbligo, sostenendo che non sia più la sua prerogativa dell'autorità palestinese. In questo modo Israele cosa ha fatto? Ha ridotto i costi politici ed economici del suo regime di occupazione, garantendo così una durata a lungo termine a un'occupazione che altrimenti difficilmente avrebbe potuto mantenere economicamente e legittimare politicamente per altri 30 anni. Dagli accordi di Oslo. Ecco, concludo dicendo che la creazione dell'autorità palestinese e appunto l'illusione di una separazione territoriale tra due stati ha consentito a Israele di mantenere l'apparenza di un paese democratico nel quale la popolazione ebraica costituisce una maggioranza demografica, garantendo così la legittimità della connotazione ebraica dello Stato di Israele di fronte alla comunità internazionale. Israele in questo modo mistifica la realtà di uno Stato autoritario, uno strumento attraverso il quale la popolazione ebraica mantiene il controllo del territorio storico della Palestina, dal Mediterraneo al fiume Giordano, attraverso la segregazione e l'esclusione dai diritti di cittadinanza della popolazione araba, musulmana e cristiana. Gli attacchi di Hamas il 7 ottobre hanno dato al governo di estrema destra guidato da Netanyahu l'occasione per accelerare il progetto coloniale sionista, con il pretesto di dover annientare il governo e il terrorismo di Hamas nella striscia di Gaza e di dover mantenere la sicurezza in Cisgiordania. In entrambi i territori l'esercito israeliano sta mettendo in atto pratiche di pulizia etnica, arresti di massa, misure repressive che portano a diffusione di povertà e fame e dislocazioni forzate dei palestinesi che sopravvivono per segregarle in aree sempre più piccole e controllabili, appropriandosi delle loro terre. L'obiettivo è lo stesso, quello di un colonialismo di insediamento che mira ad espandere le colonie per realizzare una annessione di fatto dell'intero territorio storico della Palestina e mira ad eliminare e sostituire la popolazione palestinese con quella ebraica coloniale. Nonostante siamo separati geograficamente e politicamente, il futuro della Striscia di Gaza e quello della Cisgiordania sono indissolubilmente legati. Ecco, nella visione post-bellica degli Stati Uniti, ad assumere il governo di quel che rimarrà della Striscia di Gaza dovrebbe essere l'autorità palestinese. Un regime autoritario illegittimo e senza sovranità che ha ben poca autorità indipendente e che contribuisce al governo coloniale indiretto dei palestinesi da parte di Israele. Prospettiva che comunque si fa sempre più incerta e ancora una volta illusoria, dato che mentre Netanyahu protrae nel tempo le negoziazioni con Hamas, sta accelerando l'espansione delle colonie e sta riducendo al minimo le prerogative dell'autorità palestinese, minacciando dell'esistenza, dimostrando così di essere determinato ad impedire il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente, in collusione con le potenze occidentali. Ecco, io avrei terminato.
Sì, no, in realtà insomma, le cose che ci raccontavi sono un po' una conferma di quello che pure è stato il fallimento degli accordi di Oslo. L'abbiamo cercato di affrontare da diversi punti di vista, compreso il anche, come dire, dare dei dati a chi ascolta questa radio di quanto poi le pratiche, il colonialismo di insediamento o le pratiche coloniali che sta mettendo in atto Israele non solo si configurano e si ratificano sul territorio come forme d'apartheid, ma di vere e proprie pulizie etniche, espulsione dei palestinesi, esatto, e delle palestinesi, della popolazione palestinese dalle proprie terre. E in particolare, insomma, questo che ci raccontavi ci dà il quadro di quello che sta accadendo in Cisgiordania. Oserei dire di più, perché non si tratta solo di espulsione della popolazione, ma tu facevi riferimento ad alcune condizioni economiche, no? Anche all'agricoltura, all'impossibilità di poter usufruire delle proprie fonti idriche. E mi viene in mente, insomma, oggi in Cisgiordania ci sono molti meno ulivi, se pensiamo alla Valle del Giordano, anche lì parecchia di quella che era la produzione agricola storica locale è stata sostituita da altre produzioni, e quindi dalle palme da dattero oggi abbiamo, che ne so, gli avocado, non so che altro. E ci fa capire come non solo viene espulsa la popolazione, ma viene espulsa anche il gene, anche la flora, quello che era la caratteristica di quella terra, no? E soprattutto certo, parliamo d'arance, di ulivi,
la biodiversità
e quant'altro. Questo per dare un'idea. Io insomma ti ringrazio e magari avremo modo di risentirci se approfondirai ancora alcuni aspetti, insomma, dell'evoluzione di queste pratiche sistematiche di colonizzazione, e quindi per smentire il leitmotiv ricorrente, insomma, di quanto Israele si sta difendendo, negando costantemente l'occupazione e il processo coloniale in atto. Magari avremo modo di risentirci, va bene?
Volentieri, volentieri.
Intanto grazie e buona serata.
Grazie a te, Carla. Grazie e buona serata.